domanda, ma allora che cosa si possono sindacare? Le disposizioni, le norme? Questo è un problema, ripeto, mal impostato, se vogliamo. È il problema, lei se fa un giro sulle banche dati, nelle riviste, eccetera, trova continuamente questo problema di affiorare. È un problema sostanzialmente impostato in modo equivoco. Si possono impugnare tante cose. Si possono impugnare anzitutto delle cose fisiche. Nessuno può impugnare alla Corte qualcosa che non sia o un atto o una disposizione. E la fisicità, impugnare, indica qualcosa. E questo qualcosa deve essere indicato nei suoi riferimenti formali. Allora, si impugna la legge 15 settembre del 2006, numero 428, e si sta impugnando un atto. Si impugna l'articolo 3, secondo comma di questo articolo, di questa legge, si sta impugnando una disposizione. L'indicazione dell'oggetto è un elemento di ammissibilità della questione. Nessuna questione è ammessa a giudizio della Corte se non è indicato con precisione l'oggetto impugnato. Come poi vedremo, il giudizio si svolge sulla norma, cioè sul significato di quella disposizione. E lo vediamo domani mattina parlando dell'ordinanza, e lo vedremo ancora meglio parlando degli effetti delle sentenze, delle tipologie delle sentenze. Per cui, come compito per casa, leggetevi tutto ciò che trovate sul manuale, del filo rosso, disposizione e norma, perché è una cosa da capire se non, poi non si capisce tutto il sistema della giustizia costituzionale. Ma quello che chiede la Corte come prima passo per presentare un atto introduttivo del suo giudizio di legittimità ben formato e quindi non censurato dall'inammissibilità, e che sia indicata la disposizione o le disposizioni impugnate e la disposizione costituzionale che si presume violata. Quindi cosa? Essendo però chiaro che il contrasto non è tra cose, il contrasto è tra norme. Le cose stanno benissimo sul tavolo, non è un contrasto. È il loro significato che non può capitare di non riuscire a portare a unità. Dovete ragionare sempre in questo schema. La questione di legittimità costituzionale, almeno quella proposta dal giudice, è un problema che nasce nel giudizio. È il giudice che nel corso di un giudizio si trova di fronte a un'antinomia non risolubile per via di interpretazione. La disposizione dice che so io, sono ammessi alla carriera di ufficiali carabinieri solo coloro che sono alti più di 1,70 m sopra il livello del mare. Disposizione scritta così. E il giudice dice, questa disposizione gli sembra stupida, ma questo non è un vizio. È lesiva del principio di eguaglianza perché non distingue tra l'uomo e la donna. L'uomo e donna hanno generalmente delle altezze medie diverse. È legittima questa omologazione con un'unica indicazione di altezza rispetto al principio di eguaglianza scritto nell'articolo 3? No, ho dei sospetti. E quindi cosa fa? Impugna la disposizione, indica come parametro l'articolo 3 e poi spiega perché c'è il contratto normativo, cioè sposta il ragionamento dal piano delle disposizioni a quello delle norme. Mi sto facendo un caso non inventato da me, perché per quanto io abbia una notevole fantasia e molto senso di humor, non lo attribuisco, la vita è fantasticamente più divertente di me e di conseguenza questo è un caso vero. Ora, dobbiamo ricordarci che la questione di legittimità costituzionale può nascere da due vie diverse, profondamente diverse. Può nascere o da un giudice, attraverso un'ordinanza, e questo è il giudizio incidentale. Oppure può nascere tra Stato e Regioni attraverso un ricorso, e questo è il giudizio principale. O in via d'azione. Sono due giudizi che poi seguono processualmente più o meno le stesse regole, hanno le stesse sentenze, eccetera, ma hanno due origini molto diverse, e si strutturano in maniera molto diversa. E adesso vi spiego perché. Il giudice, nel corso di un giudizio, per cui un giudice che sta svolgendo un giudizio, che non si sta facendo da Barbara Martina, o mettendo a posto le scatole sul tavolo, e nel corso del giudizio, nella sua attività giudicante, si trova di fronte all'antinomia. Un'antinomia che riguarda contrasto tra Costituzione e legge. Quindi siamo nella concretezza dell'applicazione della legge. È una legge che sta per essere concretamente applicata, un giudizio che nasce concreto. Nel caso. È in quel caso che si sta applicando una norma derivata da una disposizione, e in quel caso che quella norma risulta in contrasto con la Costituzione. Questo è l'elemento di concretezza. È un contrasto in concreto. Vi faccio un esempio per farvi capire che cosa vuol dire in concreto. È uno degli esempi che uso più spesso perché mi sembra talmente chiaro e palese che si capisce subito. Forse ve l'ho già accennato tempo fa. Il problema del permesso di allattamento, forse. Non faccio altro che parlare della vita. E legge a protezione della maternità dice: quando nasce un bambino, la mamma ha tutto il suo obbligo, l'attenzione del lavoro, poi torna a lavorare e ha dei permessi quotidiani per l'allattamento del bambino. La mamma, scritto così. Problema, questa norma è in contrasto con la Costituzione? Perché è in contrasto con la Costituzione? Perché l'articolo 3 dice che nessuna discriminazione è ammessa tra uomo e donna. Di età di vieto specifico di discriminazione in base al sesso. E allora è legittima una disposizione che consenta di stare a casa alla mamma e non al padre? Se voi la presentate così alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale si mette a ridere. Insomma, data l'età, non so se mi si può fare questo simbolo, ma insomma. E cercherà di fare una bilancia in cui vi spiega che forse sarebbe stato bene che voi, giudice emittente, avete avuto i genitori che vi spiegassero questo mistero della nascita e come nel ruolo dell'appropriazione l'uomo e la donna svolgono funzioni diverse, conseguenza della quale è che per un fenomeno grandeurale che non vi sto qua a descrivere è la mamma produce latte e il papà al di là del pelo non va. Il petto del padre è improduttivo e di conseguenza è ovvio, sta nella natura delle cose in qualche modo, no? Che sta a casa la madre e non il padre ad allattare il bambino. In astratto non c'è nessun problema. se il giudice sollevasse una questione in questi termini astratti, la Corte risponderebbe con un affermativo, motivato giuridicamente. Benissimo. Aspettatevi quest'altro problema. La stessa norma si applica in generale a tutti i casi della vita. Allora è capitato che A, la madre fosse in carcere. B, la madre fosse gravemente malata. C, il figlio fosse adottivo. Allora, di fronte al figlio adottivo, non c'è dubbio che il petto della madre e il petto del padre sviluppano la stessa attività glandolare. E qualche volta anche finisce, come lo si potrebbe dire. Rispetto al figlio adottivo, c'è una ragione per cui sta a casa la madre e non il padre? Bel problema, no? La disposizione è la stessa. L'articolo costituzionale è la stessa, il caso della vita che è diverso. Per cui nel caso concreto è capitato che il padre del genitore adottivo chiedesse al suo datore di lavoro di stare a casa per l'assistenza del figlio. E il datore di lavoro gli rispondesse, scusa, ma quando è tipo madre? E lui dice, sì, sì, ma questa è una cosa impossibile, ricorre il giudice intelligente ha detto, caspita, non avevamo considerato questo problema. Abbiamo considerato questo problema perché il legislatore fotografa fattispecie normali, no? Quello che è l'ipotesi ortodossa, la via maestra dell'appropriazione è fatta così, dalla sottolineare. Però ci sono una serie di casi paradossali, paradosso vuol dire che sta fuori dall'ortodossia, sono casi laterali che non stanno nella fotografia scattata dal legislatore, che è l'appropriazione naturale, normale. Questi casi particolari, se arrivano al giudice, sono il caso in giudizio e dove il giudice deve applicare quella legge. E siccome non applica atti e neanche disposizioni, applica il significato normativo e scopre che il significato normativo è in contrasto con la Costituzione. Perché? Per il semplice fatto che qui siamo fuori dall'ipotesi della procreazione naturale, ma nel caso dell'adozione. E quindi la norma dovrebbe dire che il padre e la madre adottiva deve stare a casa e non anche il padre adottivo. Non c'è scambiabilità di ruoli. Invece per cacciare il biberon nella fetta della bocca del fanciullo adottivo può essere capace chiunque, compreso un robot chiamato nonna di solito. Allora, il ragionamento della Corte è stato un ragionamento tipico in questi casi. Ha cominciato a dire la legge che è sempre quella, anzi la disposizione della legge, esprime una ratio legis, cioè un principio. E questo principio è la tutela del minore. Primo passo, perché poteva dire che la tutela della madre. Insostenibile perché se la madre è un fenomeno glandolare incontrollato ci sono appositi strumenti per risolverlo, non necessariamente la bocca del pupo. Il problema, ha detto la Corte, è che questa norma sì, protegge anche i diritti della madre, ma principalmente legata al bisogno di presenza affettiva, oltre che alimentare, dei genitori. Fatto questo passaggio, si è collocata la disposizione nel significato normativo principale, la ratio, quello che è il principio a cui corrisponde questa norma, che è la tutela del minore, la sua sfera affettiva, nonché alimentare, ne derivano delle conseguenze, che l'importante per il minore è avere la presenza di un genitore. Allora, nei casi normali è ovvio che sia presente la genitrice, perché oltre l'affetto dà anche il latte, che tutto sommato il pupo accetta volentieri. Ma nei casi paradossali, le due funzioni diventano scambiabili, non c'è nessuna ragione per cui debba stare a casa la madre e non il padre. Cioè, quello che non è discriminatorio rispetto ai sessi nel caso dell'ortodosso della procreazione naturale, non è più giustificato nel caso dell'adozione. Cioè, nel caso dell'adozione, il fatto che debba sempre stare a casa la madre e non il padre è discriminatorio, tra l'altro rallenta l'attività lavorativa della madre, può danneggiare la sua piano del lavoro, incide sulle scelte autonome della famiglia. Un giorno sto a casa io, un giorno sto a casa tu. Allora, in concreto, è la norma che sta diventando l'oggetto dell'impugnazione. Il giudice impugna la disposizione nella parte in cui esclude il padre nel solo caso dell'adozione dell'adozione del bambino, oppure nel caso in cui la madre sia malata, oppure nel caso in cui la madre sia anche fatta, capita anche le mamme che fanno. E allora in questo caso non posso dare caso del padre? Certo, se noi lo legassimo soltanto all'attività alimentare non ci sarebbe problema. Ma siccome la coppia era legata alla tutela del minore, della sua sfera affettiva, lì quello che dice la legge, quello che è il principio che scrive la legge, cioè la norma generale della legge, è che il minore ha il diritto di avere un genitore qualche volta vederlo durante la giornata. E questo si slega dall'alimentazione e diventa un problema di gestione del rapporto tra i due genitori su pari livello e il figlio. Qualsiasi cosa su base di questo pari livello sarebbe legittimo per contrasto dell'articolo 3. La disposizione è sempre la stessa, quella impugnata. L'articolo della costruzione leso è sempre lo stesso, quello che cambia è il caso e quindi la norma del caso. Capite? E quindi si impugna la disposizione fisicamente, si indica come oggetto di impugnazione la disposizione, nella parte in cui, questa è l'espressione del diritto, significa una certa norma che propone per la situazione del caso, la norma del caso. E sarà una sentenza diversa secondo che il caso sia l'adozione, la morte della madre, il suo grande impedimento, la carcerazione e così via. Se non fate addirittura il punto, che a un certo punto la Corte ha detto quello che conta non è tanto il padre o la madre, ma se uno è lavoratore dipendente oppure libero professionista. Perché il libero professionista può graduarsi i suoi orari, il lavoro dipendente no. Il lavoratore dipendente no. Capite come è spostato completamente il significato della disposizione, ragionando, partendo dalla sua razza, cioè un elemento della sua norma, la norma più generale, il principio, l'interesse tutelato. Certo, la ratio è sempre il passaggio. È sempre il passaggio nel senso che quando voi leggete una legge, c'è una famosa frase, una famosa non tanto, una bella frase, in cui si diceva, Gino Gorla, che era un fine storico, diceva che l'interprete ripercorre il lavoro del legislatore. Cioè l'interprete che legge la legge ripercorre il ragionamento fatto dal legislatore, cerca di capire perché quella legge, le sta scoprendo la RAC. Per scoprire la RAC possono servire tanti strumenti, per esempio la legge dei lavori parlamentari, no? I lavori preparatori, vedere qual è stato il motivo che ha istinto, eccetera. Però poi, una volta scoperta la RAC, questa legge viene applicata ai casi concreti. Allora il significato che ha in origine, in via generale astratta, la legge va poi diritto in relazione ai singoli casi della vita. Allora, interpretata in via generale astratta, la legge esprime un favor, un principio di tutela della sfera affettiva del minore. E questa è la sua razza. Fatto questo primo passo, bisogna vedere i casi di applicazione. I casi di applicazione sono infiniti. Per cui la potenzialità generativa di norme di una disposizione è infinita perché sono i casi della vita che si applica. Quante volte è stata applicata la norma sul furto? In Italia 100 volte al giorno? I furti sono tutti uguali? No, sono tipologie, però c'è qualche tipologia che sta ai limiti. Furto al supermercato, quello che si chiama il furto d'uso, cioè io ti rubo la macchina poi la restituisco perché mi serviva. Può anche essere che non sia fatto furto. Io vedo l'omicida che sta pugnalando la vecchietta, poi monta in moto e scappa. Io che cosa faccio? Il tipo cosa si fa? Il primo che fa ce la fa, fermati, lo butto giù con cazzotto, monto sulla moto, mi rovescio, mi uccido subito, no, ma siccome sono un eroe, vado in giro per il mondo e lo catturo. È un furto quello? No, non è un furto, non è più un furto. Il comportamento, l'atto materiale è esattamente lo stesso, se lo vedete dal soggetto passivo, io prima ero sulla mia moto, dopodiché sono stato buttato giù, mi hanno colato via la moto, per me è furto. Ma la fattispecie non è più furto perché ci sono motivi particolari da dare. Allora, voi capite che cosa vuol dire questo elemento di concretezza del giudizio. Domani mattina vedremo come questo elemento di concretezza si fissa nell'ordinanza, diventando un requisito dell'ordinanza. Vediamo l'altra ipotesi. L'altra ipotesi è che lo Stato ricorra contro una legge regionale o una regione ricorra contro una legge statale. Come fanno a fare questo ricorso? È semplicissimo. Il ricorso funziona così: entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, con delibera dell'organo di governo, per cui del governo della Repubblica o della giunta della regione, lo Stato e la regione possono presentare un ricorso. Ricorrono contro la legge. Questo avviene quotidianamente, poi quando esce la finanziaria avviene a valanga. Anzi, stanno già incominciando a dire quest'anno che così finiremo le leggi finanziarie, perché 60 giorni sono pochi e vi assicuro che è una corsa ad ostacoli di fare ricorso. Da questo punto di vista, dal punto di vista della questione, il ricorso è lo stesso, cioè gli elementi del ricorso sono gli stessi della questione dell'esclusività costituzionale sollevata dal giudice, bisogna indicare le disposizioni impugnate e le norme violate. C'è una particolarità, di cui non vi avevo ancora parlato, c'è una dissimmetria, un'asimmetria tra Stato e Regione, perché quando la Regione impugna la legge dello Stato deve indicare quali sono le disposizioni che hanno violato la sua competenza, cioè può far valere soltanto la violazione della sua competenza. E quindi essenzialmente il discorso si basa sull'articolo 117, 118, e 119, 117 competenze legislative, 118 competenze amministrative, 119 federali, fisco, tributi, risorse finanziarie. Invece, quando lo Stato impugna la legge regionale, non lo fa per tutelare le sue attribuzioni, ma lo fa a tutela dell'ordinamento generale, per cui i motivi di impugnazione della legge regionale non sono solo questi tre articoli, ma sono tutti gli articoli della Costituzione dall'1 al 139. Perché lo Stato ha questa funzione di tutore dell'ordinamento costituzionale. L'articolo 127 ci dice infatti: il governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale. E poi continua: la regione, quando ritenga che una legge non ha dello Stato leda la sua sfera di competenze, capite? Allora la regione tutela la sua competenza nel senso che può impugnare solo gli atti che incidono sulla sua competenza, mentre lo Stato controlla che la regione non ecceda della sua competenza. Si parla sempre di competenza, ma è l'interno e l'esterno. La regione tutela la sua competenza da invasioni e da aggressioni esterne, lo Stato tutela l'ordinamento da atti della regione che vanno fuori dalla sua sfera di competenza. Che vanno fuori la sostanza completa competenza sicuramente quando incidono su norme costituzionali, anche su altri. A parte questo, che non è piccola cosa, niente piccola come cosa, il ricorso si svolge nella stessa maniera. C- ci deve essere una delibera dell'organo politico, Consiglio dei Ministri o Giunta regionale, e che autorizza il ricorso, e poi il ricorso viene fatto per lo Stato, dell'avvocatura dello Stato, che è l'avvocatura di Repubblica, della regione o dai suoi avvocati esterni o da avvocati, i suoi avvocati interni o più spesso da avvocati esterni. E l'ha presentato, va notificato entro, va depositato entro 60 giorni. 60 giorni dalla pubblicazione della legge. Questo significa che la legge viene impugnata prima di aver avuto applicazione, o quando casomai ci sono primi atti applicativi. Noi questa primavera abbiamo impugnato un decreto delegato prima della sua entrata in vigore, tanto era il motivo di urgenza, quello del codice dell'ambiente che è devastante. È stato impugnato in alcune sue norme urgenti prima ancora che fosse pubblicato. Non ha pubblicato, è entrato in vigore nel tempo della vacatio legis. E quindi il giudizio è un giudizio che è necessariamente in astratto. È astratto, mentre l'altro è concreto. E per questa contrapposizione tra astrattezza, vabbè, ma tanto distinta lo stesso, e concretezza, è proprio la differenza tra i due giudizi. Uno nasce nell'applicazione della legge al caso concreto, l'altro nasce in via generale, prima di ogni applicazione. Sulla stessa fatto del significato della legge così come si può interpretare senza avere nessuna applicazione davanti. C'è una grossa differenza, come capite. Per esempio, vi anticipo una cosa così vi rendete conto, che il giudice non può sollevare una questione per una possibile, un'eventuale interpretazione della legge, dicendo questa legge può significare A e può significare B. E allora io l'impugno nel caso che significasse B. E la Corte dice no, tu prima devi interpretare quella disposizione, ricavarne la norma del tuo giudizio e poi puoi impugnare soltanto per quella norma che devi applicare nel tuo giudizio. E se di conseguenza, se tu fai un'ordinanza in cui dai delle ipotesi interpretative, non hai esaurito il tuo lavoro deve essere concreto, deve aver scelto l'interpretazione, motivato l'interpretazione che dai e su quella motivazione sollevi l'ordinanza. Indichi la disposizione, ma indichi anche la norma che ricambia quell'interpretazione. E non sono ammissibili ordinanze che ipotetiche, perplesse, in cui non prendono posizione sulla interpretazione della disposizione. Invece per le regioni è il contrario. Le regioni possono impugnare le leggi anche per delle mere ipotesi applicative, dicendo questa legge non si capisce a chi si rivolge. Capita spessissimo, no? Lo Stato fa una legge che riguarda che sono io, il risparmio telefonico negli uffici. E qui dice, tutti gli uffici devono tagliare il 50% delle spese telefoniche. La regione li impugna dicendo, non ho capito una cosa, che questa norma, che questa legge si applica soltanto all'amministrazione dello Stato, o se lo Stato pretende di applicarle anche a me, regione. Perché nel caso che lo Stato volesse applicarle anche a me, regione, io sono reso nelle mie competenze, perché l'amministrazione è mia e ne faccio quello che voglio. La Corte ammette queste impugnazioni, perché così la Corte può già dall'inizio dare l'interpretazione alla legge. Che è una cosa molto divertente, perché la Corte risponde e la regione non gli può fare niente avere una sentenza che è favorevole. L'importante è avere l'interpretazione della Corte. La Corte può dire, per esempio, ti comunico, cara regione, che il tuo ricorso lo respingo per il semplice fatto che la corretta interpretazione di quella disposizione è che si applica solo allo Stato e di conseguenza la cosa non ti riguarda. Grande vittoria della regione, perché così sa che nessuno potrà applicare quella legge alla regione. E cosa mai qualcuno lo dovesse fare, c'è conflitto di attribuzione su tutto dietro a reagire. Lei dice lo Stato è fatto di regioni. No. Non è corretto, questo poteva essere prima di riformare il titolo quinto. Poi la domanda non è mica peregrina, eh. Vi leggo l'articolo 114, che dice: la Repubblica, la Repubblica è costituita da comuni, province, città metropolitane e regioni e dallo Stato. Questa è la formula della nostra Repubblica. Questa è la norma introdotta nel 2001, una norma che proprio spacca questo suo ragionamento. Non è più lo Stato che si articola in regioni, province e comuni, come se fossero unità periferiche dello Stato, ma è il concetto che esiste un'entità diversa dello Stato, la Repubblica, di cui lo Stato è un ingrediente. È una torta di cui lo Stato è la farina, ingrediente fondamentale, ma poi c'è il cacao, i pinoli, la ricotta, le comunità e le città metropolitane. C'è una volta che lo decide di CM, non CR, cime di rapa, poi nella porta non ne vedo tanto bene. Città metropolitane non esistono, naturalmente non esisteranno mai, per cui è una repubblica di cui manca un ingrediente. Per cui oggi noi abbiamo un soggetto repubblica che è un soggetto diverso dallo Stato. Tant'è vero che tendiamo anche a imputare alla Repubblica certi organi che non sono organi statali, per esempio le conferenze dove il governo e le regioni e gli enti locali contrattano, sono dalla Corte Costituzionale considerati amministrazioni della Repubblica e non amministrazioni dello Stato. Che significa che le regioni e lo Stato sono tendenzialmente sullo stesso piano. È un salto avanti fatto dalla riforma del 2001, ma qualcosa significa.